Fuori. E allora siamo pronti per iniziare la nostra rassegna stampa mattutina. Rassegna stampa mattutina che questa mattina, quest'oggi ovviamente verte sulle elezioni, sul secondo turno delle elezioni amministrative e sul primo turno delle elezioni amministrative che si sono tenute in Sicilia e in Sardegna, sempre tutto un po' mescolato. Comunque, a parte questi bizantinismi, il quadro che ne è uscito fuori è abbastanza chiaro: un netto successo per la destra ad esclusione di Vicenza, Trapani poche altre città. E quindi questa, insomma, è la notizia principale, che in qualche modo, diciamo, oscura anche le due tornate elettorali internazionali, le due principali tornate nazionali, tornate elettorali internazionali che si sono tenute nel weekend, ovvero sia la Turchia soprattutto e la Spagna. E quindi di questo si parla. Poi, diciamo, in subordine ci sono sicuramente gli scontri che si sono verificati in Kosovo fra i manifestanti serbi nel nord del paese che protestavano per diciamo l'insediamento, anzi credo il tentato insediamento di sindaci appartenenti alla minoranza albanese. Questo perché le ultime elezioni amministrative in loco nella parte settentrionale del Kosovo, dove è presente dove la popolazione serba è in maggioranza, quelle elezioni sono state boicottate dai serbi e quindi ovviamente a vincere sono stati gli unici candidati che si sono presentati appartenenti alla minoranza albanese. Scontri molto pesanti all'interno di una situazione di tensione che si è riaccesa, guarda caso, in concomitanza con l'invasione, anzi il tentativo di invasione dell'Ucraina, e che però, diciamo, oggi interessano più del solito le nostre testate, perché a farne le spese sono stati anche 14 alpini del contingente internazionale che è presente in zona. Un po' di cronaca qua e là, ma insomma è chiaro che il piatto forte di tutti i quotidiani è sicuramente rappresentato dall'esito elettorale. E allora cominciamo con la prima pagina dei quotidiani più diffusi. Qui fra l'altro, ecco che si erano nascosti. Allora, il Corriere della Sera apre così: vittoria netta del centrodestra. Sobrio anche nel rimarcare, va sicuramente concesso la vittoria della destra di governo, così come abbiamo detto è sempre stato sobrio nel rimarcare nelle settimane scorse i problemi del governo. Vittoria netta del centrodestra, di nuovo un po' di Democrazia Cristiana dalle nostre parti. E 5 ballottaggi su 7, strappate Ancona e Brindisi, un dato storico, dice la Meloni, il PD prende Vicenza. Catania, Trantino di Fratelli d'Italia, eletta al primo turno, Schlein convoca la segreteria, un errore, correre soli. Ci sembra che abbia il centrosinistra, o come si chiama, abbia corso dappertutto in vari modi, e però evidentemente, insomma, è mancato qualcos'altro. Schlein, giustamente dal suo punto di vista, difende le proprie scelte, quali esse siano, perché poi pure lì non è che è facile capire, ma il risultato, insomma, è stato quello che è stato. Questa, la sintesi, la troveremo para para, insomma, su tutti i quotidiani. Da ora in poi, diciamo, cercheremo di capire come i quotidiani leggono questa situazione. Per esempio, il Corriere, con un editoriale di Roberto Gressi, scrive: la sfida mai partita segnala Gressi che sì, è una doccia gelata il risultato, ma è evidente che almeno fino adesso non c'è alcun tipo di ipotesi di alternativa alla destra di governo, e le elezioni locali lo hanno dimostrato. Questa è la lettura che dà il Corriere. Poi abbiamo la, la fotonotizia con gli scontri in Kosovo. Kosovo, Molotov sui soldati italiani, 14 feriti, scontri tra militari della NATO e manifestanti serbi. E qui il commento di Paolo Lepri: gli sforzi diplomatici e una piaga aperta, scrive Lepri, per diciamo raccontare un po' quello che accade in, in Kosovo. Poi Aldo Cazzullo invece si occupa delle elezioni in Spagna. Un messaggio all'Europa, conservatori e popolari, l'asse che scuote la Spagna, scrive Cazzullo, che direte voi a sorpresa, però diciamo stavolta c'entra abbastanza il punto, perché si è parlato domenica si è votato nello Stato spagnolo per rinnovare diversi consigli regionali, molti comuni, e si è parlato di una vittoria della destra e di una sconfitta dei socialisti. È vero fino a un certo punto, perché le elezioni precedenti erano state le elezioni del disastro della destra spagnola, che aveva collassato travolta da scandali di tutti i tipi, e quindi anche era anche, come dire, logico che si rialzasse in questa tornata elettorale. Ma poi bisogna segnalare che per esempio il Partito Socialista ha perso qualcosina, mi pare l'1,5% a livello nazionale, ma insomma non tantissimo, anzi possiamo parlare di un calo tutto sommato abbastanza fisiologico. Ad essere andati molto molto male sono stati, e in qui veramente c'è una dinamica europea, sono stati gli alleati di sinistra del, del PSOE e Podemos e tutta quell'area che in fondo fino a pochi anni fa addirittura vagheggiava di poter governare da sola, e adesso evidentemente diciamo annaspa. Lì è la vera crisi che si è condensata nel terribile risultato di Ada Colau a Barcellona. Ada Colau era sindaca, perché non lo sarà più, da due legislature. A Barcellona era un po' il simbolo della protesta degli indignados, anche se poi non bisognerebbe chiamarli così, che a un certo punto erano entrati in politica, nella politica istituzionale, e nella persona di lei erano diventati addirittura governo della città, della capitale della Catalogna, di quella che è la capitale comunque economica di tutto lo Stato spagnolo. Ecco, le elezioni di domenica ci riportano una sindaca uscente che è stata superata sia dal candidato dei socialisti sia dal candidato della Sinistra Repubblicana Catalana, che è lo storico partito di sinistra locale, sia dal candidato degli indipendentisti, in un contesto come quello di Barcellona in cui la destra alle elezioni prende poco o nulla. Ecco, forse è lì il vero vulnus. Questo per quanto riguarda, diciamo, come è andato il, come sono andate le compagini più o meno di governo. Dall'altra parte sì, la destra avanza, ma non è che avanza di moltissimo. Il vero dato interessante e anche, diciamo, in qualche modo preoccupante è che il partito di estrema destra Vox ha preso il posto di un altro partito che si chiamava Ciudadanos, che cinque anni fa era in grande spolvero perché era un po' la faccia, come dire, onesta della destra spagnola. Adesso quei voti in gran parte sostanzialmente sono travasati sull'estrema destra, e quindi la questione qual è? La questione è che diciamo, se la destra spagnola vuole andare al potere, bisognerà trovare un accordo fra il Partito Popular, che è il partito, diciamo, conservatore classico dello Stato spagnolo, seppure diciamo con radici franchiste terrificanti, insieme alla destra estrema, diciamo. È questo il dato principale, non è tanto uno spostamento a destra generale che c'è stato, ma insomma è relativo, quanto uno spostamento a destra della destra spagnola, scusate il gioco di parole. E su questo, diciamo, è intervenuto il governo, che piuttosto che, la mossa probabilmente è stata intelligente, piuttosto che vivacchiare fino a dicembre, quando ci sarebbero dovute essere le elezioni, si sarebbero dovute tenere le elezioni in Spagna, le elezioni generali secondo il calendario prestabilito, ha deciso di sciogliere le Camere, andare subito alle urne e dire: la scelta è fra noi e loro. Vedremo come andrà a finire e ne parleremo comunque, come detto, intorno alle 10. Ancora la prima pagina del Corriere della Sera, una notizia di cronaca che avrete sicuramente sentito quasi tutte e tutti, insomma, a meno che non abbiate proprio chiuso i collegamenti con l'esterno, da Milano, anzi dal milanese, da Abbiategrasso per la precisione. A 16 anni accoltella la prof per le note e un voto basso, aveva una pistola finta, minacce ai compagni, che ovviamente, insomma, sono rimasti molto impauriti, perché non si erano accorti subito che la pistola, per fortuna, era una pistola giocattolo. Tutto questo peraltro avvenuto in un contesto, diciamo, non di deprivazione sociale o degrado, ecco, quindi non si possono neanche andare a prendere le ragioni o le scuse che in casi come questi si utilizzano. Poi abbiamo il ministro Valditara, che dice però: non siamo negli Stati Uniti, per fortuna. Così la prima pagina del Corriere della Sera. La prima pagina di Repubblica, ovviamente, toni molto più desolati. Elezioni amministrative, il vento della destra. Qui è tutto sempre più roboante, tutto più apocalittico. Ai ballottaggi la coalizione di governo vince con ampio margine, si aggiudica 5 capoluoghi su 7. La sinistra si ferma a Vicenza, Meloni festeggia pensando al premierato, le roccaforti rosse non esistono più. E poi la Spagna al voto anticipato dopo il tracollo socialista, che apre la strada a Popolari e Vox. Ecco, uno cerca di analizzare così con un minimo di senso, poi magari sbagliando, però cercando di mettere insieme tutti i dati, i segnali che arrivano, e poi Repubblica, ecco, si sono aperte le cataratte, manca soltanto il cavaliere col numero della bestia, anzi i 4 cavalieri, il numero della bestia, le piaghe e siamo a posto. Direi che poi in tutto questo c'è anche l'intervento di Andrea Bonanni, che parla di un messaggio dall'Europa, in cui si mettono insieme le elezioni che si sono verificate in Svezia, Italia, Finlandia, Bulgaria e Grecia, confondendo tutto, perché sono poi tutte elezioni in cui più o meno la destra è andata bene, ma con situazioni che andrebbero analizzate di volta in volta, ma meglio di no, meglio fare un po' tutto un grande minestrone che ci evita, diciamo, la fatica di ragionare e di pensare, e anche magari di proporre qualcosa di alternativo, che sarebbe di norma la chiave per provare diciamo a battere gli avversari. E questo di qualunque opzione, a qualunque opzione politica si appartenga. Ancora, anche qui le foto dal Kosovo, battaglia tra serbi e soldati NATO, feriti 14 alpini del reggimento Aquila, e anche qui la notizia che arriva da Abbiategrasso. E poi sull'insert Affari e Finanza, il buon Tridico, che credo sia ormai in uscita, dice: tassare i profitti globali per un welfare europeo. Diciamo, quando sei fuori dalle, quando ti hanno levato le cariche, sei sempre molto più radicale di quanto eri quando invece le cariche ce le avevi. Purtroppo è così. Allora, così Repubblica, passiamo sempre per la serie Apocalypse Now, ci trasferiamo sulle pagine del Manifesto. Qui abbiamo Sanchez shock, Spagna al bivio. Il trionfo della destra alle elezioni locali spinge il Premier verso il voto anticipato. E poi abbiamo anche un commento di Massimo Serafini dal titolo Contro il vento reazionario, l'unità delle sinistre più avanzate d'Europa. Vabbè, quindi siamo fra Apocalypse Now e la guerra civile del 36. Poi abbiamo in taglio basso Ancona Tu. Ci si riferisce ovviamente al capoluogo delle Marche, la Meloni che parla di fronte a una folla che in realtà è resa folta dal sapiente uso del grandangolo, ma in questo caso diciamo fa agio alla titolazione del Manifesto, che appunto come Repubblica spinge sui toni apocalittici. E poi vediamo qualcos'altro, va di Abbiate Grassa abbiamo detto, la Turchia, Turchia vecchia, scrivono Muracinar e altri, Erdogan vince ancora, ma il paese è diviso più o meno esattamente in due. Ecco, diciamo, quando bisogna far passare qualche giorno forse dalle sbornie elettorali per cercare di trovare qualche commento un minimo più oculato. E poi la guerra in Ucraina, Kiev cerca riparo nella metropolitana, le sirene della capitale continuano a suonare, la contraerea non ha riposo mentre droni e missili segnano questa fase del conflitto. Così il Manifesto. Passiamo a Avvenire, le città girano a destra, qui torniamo invece su titolazioni un pochino più diciamo meno urlate, il centrodestra vince, il centrosinistra strappa solo Vicenza. In Spagna dominano i popolari con Vox e Sanchez si dimette e fa sciogliere le camere. Poi abbiamo Giorgio Ferrari che dedica una lunga analisi a Erdogan, il leader di cui non si riesce a fare a meno, una pagina molto interessante, a pagina 5, di cui daremo lettura più tardi. E molto spazio anche qui per Abbiate Grasso, molto spazio anche per l'omicidio Attanasio. Vi ricorderete l'ambasciatore italiano che fu ucciso in un'imboscata in Congo nel 2021. Attanasio, in gioco l'onore dello Stato, scrive Avvenire, il governo non si è ancora costituito parte civile. E poi anche qui abbiamo la guerra in Ucraina, Kiev e Odessa, notti sotto le bombe. Poi abbiamo il Nicaragua, attacco alla chiesa, congelati tutti i conti. Infine l'editoriale Riccardo Redelli al titolo Quel vento conservatore, l'abbrivio delle narrative radicali. Così Avvenire. Poi abbiamo il Messaggero, il centrodestra vince nelle città, scrive il Messaggero. Vabbè, anche qua tutto sommato siamo nella sobrietà. È un crollo annunciato, dice Maria Aiello. Paolo Pombeni parla della forza dell'unità e del messaggio alle coalizioni per evitare i liti interni. Insomma, siamo siamo governisti, ma anche per il governismo, come è giusto che sia, insomma, sulle prime pagine del Messaggero. Spazio per il Kosovo e spazio per Abbiate Grasso, e con questo diciamo si conclude qui la prima pagina del Messaggero. Che altre prime pagine ci mancano? Vabbè, quelle della destra possiamo anche evitarle, che altro perché, essendo gente di poco spirito, non riesce a essere lieve neanche nella vittoria. Allora, per quanto riguarda il Foglio, diciamo, a parte le cronache elettorali, sicuramente l'intervento di Luciano Capone, che si occupa di economia e che parla di colpevolissime evasioni. Le parole di Meloni sulle tasse pizzo di Stato e sull'evasione come fenomeno che riguarda le big company sono demagogiche e false. In Italia l'evasione è un fenomeno di massa, quindi un bacino di voti. Interessante articolo di Capone che mi fa ricollegare questo alla Spagna e al risultato molto molto triste delle sinistre più o meno radicali, almeno quelle di ambito spagnolo, perché poi per esempio le sinistre invece di ambito locale, sia in Catalogna sia nel Paese Basco sia in Galizia, sono andate bene o molto bene. Però appunto, ritorniamo al discorso che servirebbero analisi e notazioni a volte un pochino più, un minimo più attenti di quelle che si fanno in prima pagina. Poi vedremo all'interno qualcosa cambia. E comunque Pablo Iglesias qualche giorno fa, già leader di Podemos, ma adesso si è preso credo un periodo sabbatico, fra l'altro Podemos si è sostanzialmente diviso in due, insomma non andiamo molto bene, e su Twitter, che è uno dei suoi mezzi espressivi preferiti, ha lanciato una grande idea per, diciamo, battere l'inflazione, cioè la costruzione di supermarket di Stato che, essendo di Stato, diciamo, non dovrebbero fare profitti e quindi riuscirebbero a tenere bassi i prezzi. Una proposta che sembrerebbe logica, però sembra logica un po' come poteva sembrare logica la proposta di alcuni, che su cui adesso ci si ride, ma fino a non molto tempo fa la si faceva sul serio, per cui per battere la povertà niente di più semplice che stampare nuove banconote. E questo Capone su Twitter gli ha risposto dicendo: ah, mi sembra tutto perfetto, cosa potrebbe mai andar male? E Iglesias ieri si è presa proprio a malissimo, gli ha risposto, ha detto: ah, il Capone, il classico esponente della setta neoliberista che governa il mondo, insomma cose di questo tipo. Ecco, diciamo, poi uno capisce pure perché certe parabole che pure a un certo punto erano arrivate molto in alto e sembravano molto promettenti, come dire, invece tendono a cadere almeno rapidamente, almeno quanto rapidamente erano cresciute. Comunque ne parleremo dopo. Questo diciamo l'articolo più interessante sulla prima del Foglio, poi il resto più o meno l'abbiamo già letto altrove. Il Dubbio che continua a occuparsi di diritto, si occupa di diritto anche stamattina, si parla di Consiglio Superiore della Magistratura, il sistema è irriformabile, il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è ancora in mano alle correnti delle toghe, la denuncia arriva dal consigliere togato Miranda, vede ancora voglia di mettere le proprie bandierine. Poi vabbè, i ballottaggi, Elly Schlein che scuffia, certo, seppure il dubbio inizia a utilizzare questi titoli, vabbè. E poi abbiamo l'anniversario di Tina Lagostena Bassi, l'avvocata che sfidò il tabù dello stupro, assolutamente doveroso questo. Questo ricordo, o altri ricordi però di scomparse recenti, la morte di Roberto Ciccio Messere, quella lezione di Ciccio Messere sul cromosoma dei radicali, importante fra le altre cose soprattutto per la sua attività all'interno della Lega Obiettori di coscienza. E poi chiudiamo con l'Unità, a cui va sicuramente la palma oggi del titolo più sincero. Mamma mia che botta, la destra vince i ballottaggi, solo Vicenza si salva dalla destra. Poi anche qui abbiamo la Spagna, la disfatta socialista nelle città, pure qui diciamo magari una lettura, meno letture sulle agenzie, un po' più di letture dei dati, ma insomma oggi bisogna fare l'allarme onda nera, che pure c'è, per carità, però con le grida non si fa granché, e dovremmo averle imparate anche da quello che è accaduto in anni recenti. Se va bene puoi avere qualche successo diciamo effimero, ma poi cadi ancora più violentemente di com'eri caduto. E poi l'editoriale a firma di Guido Neppi Modena, che scrive: cara Meloni, ti racconto la guerra in Etiopia. Così la prima pagina dell'Unità, con cui chiudiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, quando sono fatte è trascorso un minuto dalle ore 9. Breve intermezzo musicale con Lenny Cohen e poi proseguiamo con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. That's everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
Allora 9:07, Everybody Knows, cantava Leonard Cohen, chissà se, se è vero. Comunque, fuoriusciamo da questi grandi interrogativi filosofici e immergiamoci nella cruda attualità dei dati elettorali. Lo facciamo col Corriere della Sera, che come detto è il giornale, almeno fra quelli che abbiamo qui davanti, diciamo più sobrio nel raccontarli, nel commentarli. Poi dopo andremo un po' a volo d'angelo, perché se no ci si spara, e per la materia al di là dei risultati. Comunque, si apre così il bilancio delle urne, dominio del centrodestra, il PD prende solo Vicenza dopo il ballottaggio, 9 capoluoghi su 13 alla coalizione di governo, vittoria storica, non esistono più roccaforti. Meloni marca la distanza, l'effetto Schlein non c'è, è una sfida mai partita, una sconfitta netta. Da soli non si vince, dice appunto la Schlein, serve più tempo. Nel primo turno in Sicilia Lega e Forza Italia si impongono a Catania. Questo è il quadro generale. Poi si va al centro-sinistra, lo psicodramma al Nazareno, una disfatta era prevedibile, beh mica tanto però, perché 15 giorni fa in realtà il primo turno era stato, insomma, se non positivo, certo discreto. Non è che ce la si aspettava una botta del genere. Fra l'altro, poi considerato che ci sono alcune città che, con tutto il rispetto per i loro cittadini, non sono mai state proprio delle roccaforti della sinistra o del progressismo, come Trapani o Vicenza, dove invece il centrosinistra ha vinto, allora forse è un problema di programmi, di chi ci metti, dei candidati. Comunque, tornano i malumori tra i Dem, le correnti accusano, la segretaria agisce troppo da sola, serve collegialità. In suo soccorso interviene il grande lettore della Schlein dentro il PD, Francesco Boccia, l'altro grande lettore Franceschini, che ha tanti doti ma non il coraggio, invece sta zitto come l'olio. e cerca insomma di in qualche modo preservare la sua candidata. Vi aspettavate questa sconfitta? Ma certamente, risponde Boccia, figurarsi. Peraltro nessuno ha mai pensato che la destra del governo potesse indebolirsi in 7 mesi. Le elezioni amministrative, nota giustamente Boccia, dipendono da un mix di proposte locali, credibilità dei candidati e parzialmente anche dal vento nazionale. Dico parzialmente perché ho visto commenti trionfalistici, ma chi pensa che il sindaco uscente di Pisa abbia vinto grazie al decreto Revo, a quello sull'ONG, sbaglia analisi. Su questo non possiamo che essere d'accordo con lui, però allora se il mix comprende anche proposte locali e credibilità dei candidati, evidentemente queste non ci sono state. Poi abbiamo le varie città, in primis Ancona che passa alla destra dopo secoli. Un avvocato espugna il Fortino Rosso, ora vado ad Arcore, sarà Daniele Silvetti di Forza Italia il nuovo sindaco. Poi abbiamo la sinistra che invece riparte da Vicenza, dove ha vinto un giovane, il 33enne Giacomo Possamai, che è riuscito a coalizzare 6 liste, ma soprattutto ha tenuto lontani tutti i big dei partiti di queste liste, i big nazionali, dalla propria campagna elettorale, evidentemente una scelta vincente. Poi abbiamo la Toscana, qui forse la debacle che fa più male. Il bis di Michele Conti tiene Pisa a destra, da qui prenderemo la regione, annuncia. Poi a Siena abbiamo la prima donna di Siena, che ovviamente si vuole far chiamare sindaco e non sindaca, Nicoletta Fabio, che ha fatto tutta una campagna contro la precedente amministrazione, che era sempre di destra, e però insomma è riuscita a vincere. Del resto la sua contendente, e durante la campagna elettorale, anche subito dopo il risultato di questo secondo turno, non ha fatto altro che prendersela con il proprio schieramento. Diciamo, questo è un po' anche il panorama generale della classe politica. Nel terzo capoluogo toscano che andava alle urne, Massa, anche qui vince la destra, ma vince il candidato di Lega e Forza Italia, che ha estromesso Fratelli d'Italia dalla propria coalizione ed ha vinto lo stesso. Poi diciamo sempre risultati balzani. Sicuramente salta agli occhi Terni, che qualcuno ancora si ostina a definire roccaforte della sinistra. Sicuramente lo è stata, ma in un tempo assai lontano, dal momento che il primo sindaco di destra a Terni in epoca contemporanea risale al lontano 1993. Questo sempre per darci un'idea di qualche relazione abbiamo con la realtà e con il tempo. Comunque a Terni trionfa Stefano Bandecchi, candidato civico sostanzialmente di destra, anche se poi è uno che è di destra ma anche di sinistra, ha un padre comunista camionista, una madre non si sa che, insomma non dice molto sulle sue simpatie politiche, eppure però lo portano a essere considerato più di destra, a dire il vero. E patron della Ternana, fondatore dell'università privata Niccolò Cusano, ed è riuscito a spuntarla sia sul candidato di centrosinistra, che è andato malissimo al primo turno, ma sia anche su quello della destra. L'esploit del patron della Ternana, che toglie la città a Fratelli d'Italia, scrive Giovanna Cavalli a pagina 11. Bandecchi schierato fuori da due poli, non sarò il re ma il vostro servitore, annuncia francescanamente, considerato il personaggio chi lo conosce un minimo lo sa, mi pare difficile come promessa, però staremo a vedere. Infine la Sicilia, a Catania trionfa Trantino, Enrico Trantino, figlio d'arte. Il padre Enzo è stato uno dei patron della destra catanese. Crolla l'asse PD 5 Stelle, qui evidentemente non si è andati da soli, ma è andata male lo stesso. Siracusa va al ballottaggio. E Ragusa al civico Cassia, anche qui diciamo un candidato indipendente che stravince, mentre Trapani rimane al centro-sinistra. Così la lunga e faticosissima pagina elettorale. Poi si passa alla prima notizia, che per il Corriere, insomma, considerato che stiamo parlando di un giornale che ha storicamente sede a Milano, è anche normale, è l'accoltellamento di una professoressa a Abbiategrasso, nei pressi di Milano, appunto. A 16 anni accoltella la prof in aula. Temevamo di morire, dicono i compagni. Il ragazzo aveva anche una pistola finta, doveva essere interrogato poco dopo. C'è il racconto della professoressa, la vittima sotto shock, è stato lui, non me l'aspettavo. Poi la corsa all'ospedale. Ha pensato a un oggetto caduto dall'alto, dice il marito, ma ha capito. E poi abbiamo l'identikit dell'aggressore, le sei note disciplinari e il voto 2 nella verifica. Il padre: non sapevo nulla, e che questo forse è il dato più interessante. Io non lo sapevo che avesse preso sei note disciplinari solo quest'anno. Le segnalazioni sono sul registro elettronico. Il padre del ragazzo che ha aggredito la sua professoressa ad Abbiategrasso lo apprende a metà pomeriggio di ieri, mentre suo figlio è con i medici dell'ospedale San Paolo di Milano. Ora, come ha fatto a non sapere questo padre distinto, professionista, lombardo, che il figlio ha preso sei note disciplinari, considerato che sono, come è noto, presenti sul registro elettronico a cui possono, anzi debbono accedere i genitori degli alunni e delle alunne? Ci viene da pensare che questo padre il registro elettronico manco sappia cosa sia, e probabilmente manco sa cosa sia il figlio. E la seconda domanda che viene spontanea, scuserete la demagogia e il populismo, se questo ragazzo invece di chiamarsi Rossi si fosse chiamato, non lo so come si chiama, diciamo Rossi, si fosse chiamato Rossovic, e se invece di vivere in un bel complesso residenziale alle porte di Milano fosse magari vissuto in una qualche baracco, in una situazione d'emergenza, e se il padre invece di essere un noto professionista fosse stato un senza lavoro, ecco, quanti secondi ci avrebbe messo il tribunale dei minori per levargli la patria potestà a questo padre che manco apre il registro elettronico per vedere il figlio che fa? Così, una domanda che mi faccio e mi pongo. Passiamo oltre, lo dico diciamo per esperienza diretta e per cognizione di come vanno queste cose. Passiamo oltre e andiamo a un'altra delle notizie del giorno, che sono ovviamente gli scontri che si sono verificati in Kosovo. La protesta dei serbi incendia il Kosovo, Molotov sulle forze NATO, 14 alpini feriti. Il pugno duro albanese ha scatenato la piazza slava. Mamma mia, siamo sempre sull'etnico. Quando si titola duri scontri con la KFOR, Belgrado allerta l'esercito. E più sensato è sicuramente lo scenario che è raccontato da Francesco Battistini: qualcuno soffia sul fuoco dell'identità, un balzo indietro di due decenni. Solo tre mesi fa il premier kosovaro Kurti e il serbo Vucic dicevano di aver raggiunto un accordo verbale per normalizzare le relazioni fra Belgrado e Pristina. L'Unione Europea aveva finto di crederci, molto meno i diplomatici sul campo. serbi e albanesi sono fermi ancora alla guerra del 99, all'indipendenza monca e a Ohrid, cioè dove, la località dove si è tenuto l'incontro fra Vučić e Kurti, confido un osservatore da anni di stanze in Kosovo, in realtà non si è parlato di quasi niente, né della questione delle targhe, delle automobili della zona abitata dalla minoranza serba, cioè del rifiuto dei kosovari serbi di accettare che la propria auto sia immatricolata a Pristina, ma neanche delle nuove amministrazioni comunali. Proprio questa è l'ultima scintilla. Il voto municipale di aprile è stato boicottato dai serbi, ma sia USA che Bruxelles avevano consigliato al governo kosovaro di non forzare. Inutile imporre i sindaci albanesi in questo momento, pericoloso schierare le teste di cuoio a difesa dei palazzi. In questo modo si rischiava solo la guerriglia. Lo stesso Anthony Blinken, segretario di Stato americano, aveva condannato l'irruzione violenta e avvertito che si stava rischiando di rovinare tutto. A Washington sanno benissimo che Vučić soffia sul fuoco del Kosovo perché si sente le spalle protette da Mosca, e certo non è questo il momento di aprire un altro fronte con Putin. Questa non è democrazia, urlano i serbi kosovari, detto da chi ha sostenuto le peggiori cause nazionalistiche fa impressione, ma nessuno si nasconde che questo incendio si poteva evitare. Sul Kosovo la dirigenza serba, erede diretta del milosevismo anni 90, non ha mai smesso di giocare una partita dura, spesso sporca, da Vučić alla premier Ana Brnabić. Nessuno ha mai arretrato di un metro nelle rivendicazioni, e tanta radicalità alla lunga ha provocato una reazione uguale e contraria a Pristina, dove la convivenza coi serbi è da sempre un semplice argomento retorico, e sempre meno si è disposti a tollerare le spallate all'indipendenza. Il Kosovo è serbo, il Kosovo è kosovaro, finora il Kosovo è rimasto un protettorato NATO ed europeo, e il prezzo per mantenerlo sta diventando sempre più alto. Così Francesco Battistini, che analizza la situazione in Kosovo. Altra analisi, detto da un personaggio assolutamente sgradevole come è lo scrittore Manuel Vilas Vidal, e che però contiene tutta una serie di elementi di verità, è quella relativa alle elezioni in Spagna, che troviamo a pagina 16. Intervistato da Sara Gandolfi con questo titolo: troppe alleanze radicali, il premier paga gli errori ma sa come si sopravvive ed è un uomo fortunato. Vilas Vidal interviene sull'attualità spagnola. E cosa dice? Il popolo spagnolo ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro a Sanchez, cerca di alleati meno radicali, lui è molto astuto politicamente, su questo non c'è dubbio, è un sopravvivente, un sopravvissuto, e non è improbabile che vinca le elezioni a luglio. Lo scrittore e poeta Manuel Vilas non nasconde le sue simpatie per la sinistra moderata e denuncia i molti errori che hanno portato al trionfo travolgente della destra. La sinistra ha governato bene nelle regioni e nei comuni, i dirigenti locali sono le vittime di un voto che non ha giudicato il loro operato, ma la politica di Sanchez. Sanchez non ha saputo spiegare le sue scelte, come il patto con l'indipendentismo basco, l'inclusione di assassini dell'ETA nelle liste del partito Bildu suo alleato, questo non poteva mancare. Non ha spiegato che il miglior modo per porre fine al passato e all'orrore dell'ETA è coinvolgere Bildu nella politica piuttosto che emarginarlo, e non ha saputo spiegare neppure i suoi successi, che sono molti. Queste poche righe, diciamo, per chi conosce un po' la questione, sono una summa di gesuitismo, ma anche di capacità di parlare ai propri, sublime, anche se apparentemente è il solito schifo dello scrittore, del celebre scrittore che sbraida contro gli assassini. Comunque, diciamo, è per un pubblico più che spagnolo, qui da queste parti è difficile comprendere. E andiamo su questioni più comprensibili. Non ha saputo spiegare neppure i suoi successi, che sono molti, il salario minimo ad esempio, che è riuscito ad addolcire l'indipendentismo catalano, grazie a lui molto ridimensionato, e ha avuto anche dei soci di governo Podemos che in questo momento non suscitano alcuna simpatia nell'elettorato spagnolo. Può farcela Sanchez? Chiede la giornalista, che evidentemente è interessata più che altro a questo. Ha molta fortuna e deve averla pensata bene questa sorpresa del voto anticipato. Ricordiamo, si sarebbe dovuto votare a dicembre, invece si voterà fra poche settimane, il 23 luglio, ecco, per la precisione. Ha giocato bene le sue carte, la destra è spiazzata. Domenica sera celebrava un trionfo e lunedì mattina si chiedeva che fare e come affrontare questa nuova tattica di Sanchez. E nel Partito Popolare, conclude l'intervista, c'è resistenza a un patto con l'ultradestra di Vox? I dirigenti più intelligenti del Partito Popolare sanno che l'elettorato fra 4 anni li castigherà se scendono a patti con Vox. Il Partito Popolare raccoglie molti voti del centro, gente che è comunque a favore dell'aborto, dell'eutanasia, del matrimonio omosessuale. Così parlò Vilas Vidal, vedremo se avrà ragione o torto. Poi nella pagina successiva c'è un attacco. Io mi sono immaginato un tizio che nel 1973 cade in coma, come succede magari nei film, purtroppo succede quasi solo nei film, si risveglia 50 anni dopo e vede questo titolo: i cinesi a consulto dell'amico Kissinger che consiglia 50 anni di tregua intorno a Taiwan. Kissinger dichiara: Mao aveva accettato la mia linea nel 1971. E c'è, diciamo, questo curioso buco spazio-temporale per cui il centenario Kissinger, non è un modo di dire, perché ha fatto 100 anni, ha ricevuto la visita del neo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, che è andato a visitarlo a casa sua ed è stata la sua prima missione, cioè la prima cosa che ha fatto appena arrivato a Washington è stata andare a visitare Kissinger e a rendergli omaggio a nome del governo di Pechino. Non è cortesia, non è solo cortesia, nota il giornalista, perché da decenni i mandarini cinesi, incluso Xi Jinping, consultano il vecchio stratega della politica estera statunitense. Siccome Kissinger invoca dialogo e calma, cercano di presentarsi al suo fianco per esibire moderazione. E lui, diciamo, ha consigliato appunto alla Cina di congelare la situazione per 50 anni, la situazione di Taiwan, e quindi di non fare colpi di testa che non servono a nessuno, in primis alla stessa Cina. E le cronache italiane: da Milano denuncia i vigili per tortura, manganellate contro di me perché sono transessuale. La storia è quella, purtroppo notissima, del pestaggio di una donna trans a Milano il 24 maggio. E diciamo, man mano che vanno avanti le indagini, la situazione per gli agenti della municipale sembra peggiorare. E il pestaggio era stato filmato, la legale della donna dice è psicologicamente devastata, facilmente immaginabile. Infine le questioni relative all'alluvione, dove prosegue il braccio di ferro non soltanto fra Bonaccini, presidente della giunta regionale Emiliano Romagnola, e il governo che non lo vuole nominare commissario per la ricostruzione, ma anche il braccio di ferro fra il governo stesso e molti, se non tutti, presidenti e di giunte regionali di destra, che dicono invece che a differenza del governo, che il commissario lo fa il presidente della regione, punto, non può essere altrimenti. E tant'è che il Corriere interpella due esponenti governativi: alluvione no di Tajani a Bonaccini e scontro sulle ricostruzioni in Emilia Romagna,
e a dar manforte a Tajani interviene niente poco di meno che la ministra del turismo Santanchè, che dice: scegliere un tecnico è un'ipotesi normale e legittima, nessuno deve risentirsi. Peccato che non sia mai stato fatto. Ma poi, sapendo che il tema è ostico, passa a questioni che più le interessano. La regione comunque è pronta a accogliere i turisti, ecco, questo è importante. Siamo 7 metri di fango, ma siamo pronti a accogliere i turisti, e quindi la lobby di cui la Santanchè, diciamo, è alfiere, può stare tranquilla. Così la lunga lettura del Corriere. Repubblica apre con le elezioni, ma qui la situazione è completamente diversa, perché c'è molta acrimonia, molto dolore, molta paura. Pagina 3 si parla della rabbia di Schlein, una lezione per noi, ma pure per il Movimento 5 Stelle. La neosegretaria convoca d'urgenza i dirigenti al Nazareno, la sconfitta è stata netta anche perché ci manganellano in TV. Vabbè, no. L'opposizione interna rialza la testa, e poi, diciamo, anche qui si cerca di correre in aiuto della neosegretaria. C'è un'intervista al responsabile degli enti locali del PD, Baruffi: una grande sconfitta, ma ora non processiamo Elli, in un'alleanza bisogna investirci, un limite che Conte non abbia chiuso la campagna con noi. Lì dove, diciamo, hanno chiuso insieme non mi pare che sia andata molto meglio, anzi forse è andata pure un po' peggio, però la linea è questa. Poi, vabbè, le varie città, la destra trionfa in tutta la Toscana, ad Ancona cade la roccaforte, il buon governo non basta ai democratici. Beh, forse non sarà stato così buon governo, chi lo sa. Fra l'altro non si presentava neanche l'ex prima cittadina. A Catania il neosindaco invoca l'esercito. E poi la consolazione di Vicenza, dove ha vinto questo giovane Giacomo Possamai, che si è tenuto ben lontano però dalle alte cariche del suo partito. Anche Repubblica, come il Corriere, poi parla della Spagna, e anche qui intervista uno scrittore, ma pure qui i toni sono quelli che abbiamo visto prima, diciamo, mentre il Corriere della Sera, compariamo, diciamo, i giornali principali, prova ad analizzare quanto accade, insomma, con un minimo di sobrietà, ecco, poi rigore non lo sappiamo, precisione chi lo sa, però almeno i toni sono di un certo tipo. Qui abbiamo Javier Cercas che già si è strappato tutti i capelli, è una mossa strategica disperata, quella di Sanchez. La destra ha vinto per gli errori della sinistra, e vabbè, insomma, non molto interessante a dire il vero. Per terminare le lamentazioni su quanto è brutto il mondo in cui ci tocca vivere, che pure è abbastanza brutto, per carità, bisogna arrivare a pagina 12 a pagina 13, dove si parla di Kosovo, ma qui, diciamo, l'interesse principale è per i soldati italiani che si sono trovati in mezzo agli scontri. Probabilmente fossero stati soldati bulgari, la notizia non sarebbe minimamente arrivata dalle nostre parti. In Kosovo battaglia tra Serbi e NATO, 34 militari feriti, 14 sono italiani. Anche qui c'è un'analisi di quello che accade, e anche qui i toni sono gli stessi che abbiamo visto prima per le elezioni e abbiamo visto prima per la Spagna: la contesa tra le due etnie da 24 anni sull'orlo di un nuovo conflitto, la Kosovo Forza cerca di mantenere un minimo d'ordine tra due comunità irriconciliabili. Pure qui, insomma, un po' i selvaggi a cui si che si cerca, anzi gli ubriaconi rissaioli nel pub, nel bar, che uno cerca disperatamente di dividere. E poi che cos'altro? La diabete grasso abbiamo detto, e non c'è molto altro da aggiungere, se non una lunga intervista allo psicanalista, uno dei cani della psichiatria italiana, Massimo Ammanniti, che è intervistato sulla vicenda dell'accoltellamento, dice: siamo al cortocircuito fra una scuola sempre più fragile e famiglie che giustificano tutto. È un salto di qualità nella violenza? Sì, se guardiamo la nostra storia, risponde Ammanniti. No, per fortuna, se immaginiamo situazioni di tipo americano. Il ragazzo, prima di ferire l'insegnante, ha fatto uscire dalla classe i suoi coetanei. Questo ci dice che non voleva colpire per colpire, ma aveva un bersaglio ben preciso, un piano premeditato, frutto probabilmente di lucubrazioni di tipo paranoico. Nei giovani e nelle loro famiglie riconoscono più una funzione educativa alla scuola, i docenti vengono costantemente attaccati, il loro ruolo sociale, a cominciare dagli stipendi, è sempre più fragile. Quanti genitori aggrediscono gli insegnanti se i figli prendono un brutto voto? Si chiede a Ammanniti. In un contesto tanto svilito, può dunque accadere che si sviluppi un gesto estremo. Così Ammanniti. E poi abbiamo l'inchiesta sul Covid dal capolinea, l'indagine su Conte Speranza, come era facile immaginare, archiviate, dicono i PM, siamo a pagina 20. E poi direi che non c'è molto altro da segnalare. Scusate. Per quanto riguarda la Repubblica, se non una lunga intervista a Pasquale Tridico, che in uscita dall'INPS si lascia andare a tutta una serie di dichiarazioni molto radicali e molto barricadere, che se ce l'aveva forse poteva portarle avanti prima, ma va bene così. Le cronache romane, come sempre, le leggiamo al termine. E chiusa la Repubblica, possiamo andare a dare un'occhiata anche al Manifesto. Però, come detto, anche qui, diciamo, la partenza, anzi no, ecco, c'è una particolarità del Manifesto, che oggi apre non con le elezioni italiane ma con quelle spagnole, anche perché il Manifesto lunedì non esce, quindi non ha potuto affrontarle ieri. E sono uno shock le elezioni spagnole per il Manifesto, perché è un quotidiano, insomma, che da sempre ha fatto il tifo per l'esperienza di governo spagnolo, in particolar modo per la presenza di un partito come Podemos, ma anche ha fatto il tifo per l'esperienza della sindaca Ada Colau a Barcellona, che è decisamente terminata domenica scorsa. In Spagna si chiude un ciclo, a sorpresa Sanchez si dimette, scrive il Manifesto. Si parla poi dell'esploit degli ultras neofranchisti di Vox, che in realtà poi non fanno altro che prendere il posto di quegli altri ultras, però in camicia e cravatta, che erano quelli di Ciudadanos, che avvertono il Partito Popolare non si aspetti regali. E qui torniamo, diciamo, alle sagge parole dello sgradevole scrittore intervistato dal Corriere della Sera. Poi da Barcellona, che è la ferita che più sanguina per il Manifesto, rebus a Barcellona, la sindaca Colau solo terza, primo trias del partito di destra nazionalista, scrive Luca Tancredi Barone. Definire destra nazionalista il partito Junts è davvero una cosa che non sta né in cielo e né in terra, al di là poi delle simpatie e delle antipatie che ci possono stare, ma capiamo, diciamo, l'amarezza per la fine dell'esperienza della sindaca. Poi grande risultato anche del Partito Socialista, che lì ha un'incollatura con il candidato Coglioboni, certo nome che in italiano purtroppo rende un po' male. Infine la Colau, alta l'astensione, vabbè, consoliamoci con l'astensione. E a livello nazionale ci sono i socialisti e i popolari che se la battono, e quindi tornano ad essere i due principali partiti del quadro politico generale, in quel bipartitismo imperfetto che ha segnato lo Stato spagnolo dal ritorno della democrazia dalla fine degli anni 70 fino a pochi anni fa. Vox diventa il terzo partito, scavalcando Podemos. Siamo intorno al 7%. Comunque, se la Spagna piange, dice il manifesto, l'Italia non ride, la destra piglia tutto, Meloni esulta. In Toscana il contro ribaltone è fallito, in Sicilia batosta per il centrosinistra, crollano i 5 Stelle. Poi abbiamo anche qui Abbiate Grasso, anche qui un'intervista, un'intervista a una psicoterapeuta, Maria Chiara Risoldi, autrice del romanzo Di lotta e di cura, appena pubblicato. Dice la Risoldi: limitazione degli adolescenti in balia di una società che non li soccorre, genitori che non sanno essere adulti, e questo, diciamo, una tragedia proprio epocale. Competitività, catastrofismo mediatico, la difficoltà dei giovani a riconoscersi in una comunità d'elezione sono segni di malessere sociale, dice la Risoldi. La politica dovrebbe studiare le neuroscienze, che oggi sanno spiegare molto bene perché il circuito imitativo umano tende a riprodurre sempre vede. È molto interessante quello che dice la Risoldi. I genitori di noi baby boomer erano diversi da noi, avevano i loro valori, le loro canzoni, i loro gusti, i loro vestiti, dai quali noi volevamo differenziarci e porci in contrapposizione. Dove metterebbe la data del cambiamento? Allora chiede la giornalista. Una volta Nicola Manniti disse che nel 68 abbiamo abbattuto tutto, le strutture, i limiti e le regole, senza però proporne altre. Abbiamo così fatto sparire le differenze generazionali. E poi ancora sul ventennio berlusconiano e su quello che ha significato, scrive ancora la Risoldi, il ventennio berlusconiano ha in qualche modo ben interpretato qualcosa che negli Stati Uniti era già realtà da qualche anno, la cosiddetta società narcisistica, ossia la politica spettacolo, il leader carismatico, eccetera eccetera. Berlusconi in maniera clamorosa ha rimesso in scena il corpo femminile come oggetto, cosa che da allora anche le donne cominciano a usare per ottenere un pezzetto di potere. Eppure, anche in uno scenario sociale così profondamente mutato, nessuno si occupa degli adolescenti. L'omissione di soccorso diventa sempre più grave perché questi finti adulti non sono cresciuti, malgrado siano diventati genitori. E attenzione poi a non fare della pandemia un alibi per non vedere la continuità dei problemi. La gestione della pandemia andrà studiata a fondo perché ha portato al pettine molti nodi, ma ci porta fuori strada. Il ragazzo che esplode nel modo in cui abbiamo visto Abbiate Grasso lo fa anche a nome di altri. Il suo malessere in qualche modo rappresenta una malattia comune a molti, che si fonda sulla paura del futuro. da quanti anni leggiamo sui giornali le catastrofi che ci aspettano, c'è molta differenza con le generazioni che leggevano sui giornali il progresso possibile. Ci sono ventenni cresciuti leggendo che siamo vicini alla fine per gli umani sul pianeta, e allora abbandonati a se stessi con nessuna speranza nel futuro, basta un brutto voto o una delusione d'amore per esplodere. Così alcuni estratti della lunga intervista che ritrovate a pagina 7. Poi abbiamo due pagine intere dedicate alla Turchia, Ankara lui è il titolo, forse questi giochi di parole che proprio bisogna farli assolutamente anche un po' meno, comunque. Scrive il nostro amico Murat Cinarra: con la paura e la censura Erdogan rivince, ma di poco. 2 milioni di voti di scarto con Kılıçdaroğlu, congratulazioni globali dagli USA all'Unione Europea. A Istanbul i suoi sostenitori chiedono di impiccare il leader curdo Demirtas e lui attacca le persone LGBT. Così l'analisi di Murat Cinar. E poi c'è un'intervista al professor Hasan Aksoy, mi perdonerete la pronuncia, dell'Università di Ankara, impegnato nel campo della pedagogia critica. E qui pure qui diciamo una un'intervista molto lunga e molto interessante, e di cui possiamo segnalare alcuni passaggi. La sinistra in Turchia si è difesa bene nelle grandi città, ma fa più fatica nelle aree interne e rurali, come lo spiega, chiede il giornalista, e lui dice: una finta grande campagna di terrore e potere statale è stata utilizzata nel processo elettorale da parte del governo potere da parte del governo e del potere. I movimenti conservatori sono ben organizzati non solo nelle piccole aree urbane e rurali, ma sostenuti dal potere statale centrale anche nelle grandi città. I movimenti progressisti invece sono ben organizzati nei grandi centri urbani, ma non potrebbero funzionare in alcune piccole comunità. Ci sono radici storiche in alcune città dall'identità conservatrice di destra molto forte, mentre alcune città di mare o di confine hanno un'identità laica di sinistra. In passato i movimenti di sinistra erano ben organizzati anche nelle aree rurali, ma dopo il colpo di Stato del 1980 tutto il potere si è concentrato sull'islamizzazione, che ha avuto un forte successo a livello nazionale, soprattutto nelle piccole città. Da quel momento l'educazione conservatrice e neoliberista ha cambiato molto la narrazione politica e ha oppresso brutalmente le persone, i movimenti progressisti di sinistra. E poi ancora dice Aksoy: penso non sia una via facile spezzare la catena di politica neoliberista, nazionalista e conservatrice, ma è possibile un cammino verso cambiamenti progressisti e rivoluzionari. Non sono ancora abbastanza forti i discorsi antirazzisti, anticapitalisti, che partano dalle caratteristiche del paese, dalle condizioni storiche e dalle singole persone, senza cui non si potrebbe creare una coscienza di classe, una solidarietà internazionalista tra i movimenti in maniera laica, popolare, non populista e rivoluzionaria. Tutte le aree, lavoro, istruzione, salute, credenze religiose, le stesse elezioni sono spazi di lotta ed egemonia, ma alcuni gruppi di sinistra non vogliono interessarsi della politica elettorale. Tutti i problemi e gli spazi delle persone dovrebbero essere un problema politico e uno spazio di lotta. Bisogna organizzarsi a tutti i livelli, locale, nazionale, internazionale, ed essere parte genuina del popolo attraverso la comprensione delle sue esigenze, i suoi problemi, i suoi bisogni spirituali e materiali. Così il manifesto, il professor Hasan Aksoy sulle pagine del manifesto. Abbiamo poi l'Ucraina, pagina 10, a Kiev le sirene suonano senza sosta, la gente cerca riparo nella metro, giornata di attacchi da Kharkiv a Odessa, dove vengono colpite le strutture portuali. E l'Ucraina torna a reclamare l'invio di F-16. Poi abbiamo l'Uganda, dove il presidente Museveni rimette la firma sulla cosiddetta legge, si chiama proprio così, legge anti-omosessualità del 2023.
E poi direi basta, se non segnalare nella pagina della cultura il pezzo dedicato a Giorgio Bassani, del grandissimo scrittore Giorgio Bassani, una militanza non solo letteraria, l'antifascismo attivo dell'autore del Giardino dei Finzi Contini. A Ferrara in provincia organizzò il lavoro con i quadri del neonato Partito d'Azione nel 1942. 9:49, minuti primi, ultimo intermezzo musicale e poi abbiamo le ultime testate nazionali e le cronache romane. Allora, 9:53, ultima tranche della nostra rassegna stampa mattutina, ci manca. Allora, anzitutto
Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, segnalerei sulla Spagna prima di tutto l'analisi che fa Paola Del Vecchio, fra l'altro tanto più significativa visto che proviene da un quotidiano che per il governo Sanchez non ha mai mostrato particolare simpatia, e però diciamo prende in considerazione un po' tutte le tutti i dati a propria disposizione. E le conclusioni insomma sembrano essere decisamente realistiche. Uno shock salutare del tutto per tutto, dice Paola Del Vecchio, meglio un'amputazione netta che i prossimi 6 mesi da anatra zoppa con un'emorragia continua. Le elezioni anticipate da Pedro Sanchez al prossimo 23 luglio sono sembrate sulle prime una soluzione drastica e azzardata, quasi un harakiri nel clamoroso cambio di ciclo a favore dei popolari e il sostanziale ritorno all'alternanza bipartitica fra le due forze egemoni, segnato dalla comparsa del liberale Ciudadanos, che il Partito Socialista non è stata capace di capitalizzare, anche perché Ciudadanos era di liberale, aveva molto poco, si presentava come liberale, ma era molto più simile a Vox di quanto si pensi. La convocazione alle urne è una sorpresa per tutti, anzitutto i socialisti che lo aspettavano al varco nell'esecutivo federale dopo la debacle sull'intero territorio nazionale, con l'eccezione di Castiglia-La Mancia, dove ha rinnovato maggioranza assoluta l'unico governatore della vecchia guardia, Emiliano García Page, che ha sempre rinfacciato a Sanchez l'alleanza con Podemos e la stampella dei nazionalisti baschi e catalani. Ma la riunione dell'organo direttivo, il leader socialista si è presentato solo dopo aver annunciato alla nazione le dimissioni del governo e le politiche anticipate. Da astuto animale politico, Sanchez sa che il tempo non gioca a suo favore, impossibile in pochi mesi invertire la tendenza al logoramento della coalizione di governo. Così come tessere una relazione diversa con il socio stabile Podemos, uscito a pezzi dalle amministrative, o anche diverse alleanze con le forze periferiche che gli hanno permesso di approvare 4 leggi di bilancio nella legislatura. E dunque ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, sperando che lo shock abbia l'effetto di mobilitare la sinistra davanti alla realtà dei governi regionali a guida popolari Vox, con gli insulti dell'ultradestra che non ha mai riconosciuto quello di Sanchez come un governo legittimo, in crescendo. L'alleanza a destra è scontata, tanto che Alberto Núñez Feijóo, che è il leader del PP, riconosceva ieri di aver già discusso con Santiago Abascal di Vox dei risultati elettorali favorevoli per entrambi, che spingono la Spagna progressista nella scia della vicina Italia del governo Meloni e preparano lo sbarco alla Moncloa. Saranno gli spagnoli a decidere se impedirlo oppure no il ragionamento di Sanchez. Intanto la nuova corsa nell'ininterrotta campagna elettorale costringe anche i più riottosi nel Partito Socialista a serrare le file e prende in contropiede Podemos, che dovrà subito decidere se unirsi all'abbraccio dell'orso, diluendosi dentro Sumar, la nuova piattaforma della sinistra fondata da Yolanda Díaz, ministra del lavoro se non vado errato, per presentarsi a luglio con una lista comune, oppure rischiare di sparire nelle urne 10 anni dopo la fondazione, come l'altro partito nato dai movimenti cittadini, Ciudadanos, che non è nato manco per niente dai movimenti cittadini, ma vabbè. Finora il fondatore di Podemos, Pablo Iglesias, con la segretaria Ione Belarra, ha opposto resistenza, ma dopo i risultati di domenica non ha più alternative. Altra analisi è quella che fa il filosofo Josep Ramoneda, intervistato, che dice: la mossa è azzardata e però ha già cambiato lo scacchiere. Quindi nella pagina successiva, le elezioni che si sono già tenute in Turchia, promessa da Erdogan, resteremo laici, giusto da Erdogan, e inaugura il secolo della Turchia, scrive Marta Ottaviani, la crisi economica è il banco di prova immediato, mentre è chiara la saldatura tra nazionalismo e conservatorismo religioso. Si sfalda il cartello degli sfidanti, Livi parti, potremmo continuare a collaborare su alcuni argomenti. Delusione fra i curdi dell'ISP, abbiamo tentato di lasciare aperto una porta alla democrazia. Il Reis vince col 52% dei voti, l'opposizione si ferma al 48%, il primo discorso davanti al palazzo presidenziale di Ankara, fra la folla il saluto dei lupi grigi. Così la Turchia raccontata da Avvenire. Poi l'Ucraina, il terrore di Mosca dai cieli non dà tregua, Odessa e Kiev sotto il fuoco di droni e razzi, gli ucraini hanno risposto con un'incursione su Belgorod che vuole le milizie di autodifesa, no del Cremlino, difendiamo noi i confini. E anche questo è un dato interessante da, da sottolineare, evidentemente, diciamo, la presenza di milizie di ogni tipo all'interno della Federazione Russa comincia a essere un problema davvero molto molto complicato. E poi abbiamo la Moldavia che alza il tiro sugli oligarchi, ma ora chiede protezione agli europei. E infine, diciamo, soltanto a pagina 8 si arriva alle elezioni in Italia, però non c'è molto da, da raccontare, insomma, di diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Anche Avvenire dà notizia delle conclusioni della procura di Brescia sull'inchiesta Covid, chiesta l'archiviazione per Conte Speranza, ora la parola passa al Tribunale dei Ministri, ma insomma se la procura non ha trovato molto sarà complicato. E in solitudine invece Avvenire oggi si occupa dell'omicidio di Luca Attanasio in Congo nel 2021. Caso Attanasio, il silenzio del governo, parte civile in gioco l'onore di Stato. L'esecutivo deve decidere se partecipare al procedimento come ha già fatto in Congo. Pesano le pressioni e i rapporti con le agenzie ONU che, come dire, stanno avendo un atteggiamento abbastanza criticabile. L'ipotesi è quella di un coinvolgimento dell'avvocatura dello Stato. Infine, dal Nicaragua, dove ormai il braccio di ferro fra la famiglia Ortega e la locale conferenza episcopale è davvero a livelli estremi, persecuzione, Ortega alza il livello, congelati tutti i conti della Chiesa, il regime ha ordinato il blocco dei fondi delle diocesi per attività illecite, sospetto o riciclaggio, il nuovo attacco rappresenta il primo passo per la requisizione delle proprietà che andassero allo Stato, come succedeva nel 1870 a Parigi o nel 1917 a San Pietroburgo, potrebbe anche andare bene, purtroppo in questo caso andrebbero a finire tutte quante nelle tasche già pienotte della famiglia Ortega. Chiudiamo col Messaggero, ma in realtà l'edizione nazionale del Messaggero, diciamo, non ci lascia granché. Ci sono tutte le città una per una come sono andate le elezioni, ma insomma l'abbiamo ampiamente visto altrove, le altre notizie pure. Non c'è granché. C'è invece un dato di macroeconomia che è interessante, non è per nulla positivo, si tratta solo di un mese, quindi bisognerà capire se poi viene confermato. Comunque, per quanto riguarda il nostro export, ad aprile si è registrata una frenata e ci sono timori per la crescita 2023. Le esportazioni dirette verso i paesi extraeuropei passano in negativo dopo 2 anni di crescita. Il raffreddamento della domanda mondiale potrebbe penalizzare le prospettive del PIL e rallenta anche la produzione metalmeccanica. Così la cronaca nazionale del Messaggero, insomma, quindi poco o niente. Chiudiamo allora con le cronache romane e cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che oggi si confronta con l'emergenza taxi e, diciamo, in maniera prende posizione abbastanza netta cosa che in passato invece non è sempre accaduta. Taxi introvabili in città, la rabbia di utenti e turisti, la capitale non lo merita, centinaia di persone in coda a Termini. E tutto questo mentre a Parigi ci sono il triplo delle licenze della nostra città, a Roma ne mancano 1000 e in città 7672 auto bianche. Per compensare l'incremento di turisti ne servirebbero almeno 8600. Anche Milano sta meglio della città eterna, con un taxi ogni 280 abitanti rispetto a 357 nella capitale. Poi abbiamo la crociata di Alessandro Gassman sui rifiuti, però non l'ho seguita, non sono molto presente sui social, quindi non la posso raccontare bene. Passiamo oltre. Le elezioni nella nostra regione, che sono andate esattamente come le elezioni in tutto il paese. Rocca di Papa avrà il primo sindaco di destra, vince la destra anche a Velletri. E poi ancora la cronaca nera, la capitale invasa dalla cocaina, in 4 mesi record di sequestri, e sappiamo bene, diciamo, che i sequestri sono proporzionali alla quantità di sostanze stupefacenti che girano, per cui più aumentano i sequestri più vuol dire che circolano sostanze, che è proprio matematico. E poi abbiamo un bambino di 3 anni che è morto annegato in una piscina nel corso di una festa. E mi pare che non ci sia molto altro da raccontare, almeno per quanto riguarda il Messaggero. Cronaca romana di Repubblica, qui la prima notizia è per il bambino di 3 anni che è caduto nella piscina ed è stato poi annegato, evidentemente è stato trovato morto dopo 40 minuti. E poi mi pare che non ci sia molto altro da raccontare, pure per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica, a parte qualche accenno alle elezioni. E Corriere della Sera idem, ci stanno le segnalazioni per quanto riguarda una serie di incidenti stradali, e poi molto poco spazio per le elezioni locali. E allora, quando sono le 10:06 primi, chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, la rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.